I giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
I giornali, come spesso succede, sono, come dire, curiosi nella scelta dei primi titoli. Ci sono i giornali, tutti i giornali del mondo praticamente di lingua inglese, questa mattina parlano di un argomento e sulla stampa italiana non c'è, e cioè il processo agli attivisti di Hong Kong. Ne parlano i giornali di lingua inglese e i giornali di lingua cinese. Sta succedendo.
Vabbè, ma la politica estera sulle prime pagine dei nostri quotidiani, a parte due temi, credo ci finisca veramente molto poco.
Sì, e infatti con tutto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e tutto quello che sta succedendo anche tra NATO, Russia, almeno a livello di dichiarazioni, i primi titoli di oggi sono tutti dedicati, praticamente tutti,
quasi tutti.
Al fatto che ieri Nordio ha presentato al Consiglio dei Ministri la sua riforma della giustizia che, come dice Bei su Repubblica, è stata votata in 20 minuti. Che ora
l'hanno letta?
Non credo, credo che sappiano che la Lega c'ha l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia c'ha il presidenzialismo e Forza Italia, essendo così l'erede di Berlusconi, deve dare una stoccatella ai giudici. Io credo che sia quello il mood, sì, più o meno. Comunque capisco che sia un argomento importante, però voglio dire, è stata votata dal Consiglio dei Ministri, c'è un percorso molto lungo. Dimenticare sulle prime pagine o mettere in degli occhielli molto piccoli che c'è un genocidio in corso che ha raggiunto negli ultimi quattro giorni ancora dei livelli inimmaginabili, mi sembra sinceramente molto grave. Non titola su, come primo titolo, sui giudici, ve lo diciamo perché poi non ve la leggiamo, Repubblica, che invece titola la crisi dei missili, la NATO, dopo aver autorizzato Zelensky a usare le armi in territorio russo, si prepara alla reazione di Putin. Biden valuta se dare il via libera agli attacchi. L'esercito ucraino punta a colpire Krasnodar e le basi logistiche. Meloni isolata frena, meglio rafforzare la difesa a Kiev che colpire Mosca. E non lo so, io sono sempre sinceramente più preoccupata, non credo di essere l'unica, perché voglio dire, siamo in mano a dei guerrafondai senza limiti, pare.
Senza limiti, ma si vede che sono senza limiti.
E sta facendo molto scandalo il candidato del PD Tarquinio, ex direttore di Avvenire, che ha osato parlare di scioglimento della NATO. E
tu pensa come stiamo messi, eh?
E per il resto, appunto, i primi titoli, per il resto è inutile che ve li stiamo a leggere, perché sono tutti sulla riforma della giustizia praticamente. No, c'è anche l'Unità che titola socialisti e liberali con l'elmetto trascinano l'Europa al suicidio. È un articolo di Michele Prospero che ha come sommario: la guerra è sempre più vicina, il dado è tratto, comincia così in prima pagina. È certo paradossale che mentre incombe la guerra allargata, spacciata ormai apertamente dalle élite occidentali come un destino cui è vano opporsi, le elezioni europee si giochino solo sui volti dei leader e sugli effetti di polarizzazione del gergo colorito di un capo di governo. Ancora più assurdo è che a spingere senza alcuna remora per imboccare la via del confronto armato generalizzato siano le famiglie verdi, liberal-democratiche e socialiste. Alle correnti progressiste, alle prese con la benedizione delle nuove armi e il dilemma dell'invio di truppe, serve un'evidente carica etica per giustificare un'escalation che dopo un biennio di sangue prenota altre distruzioni. La genesi della lunga campagna d'Oriente ai loro occhi non può essere scrutata nelle tangibili pratiche di inimicizia connessa alla dissoluzione di un impero sconfitto. La reale scaturigine delle ostilità deve essere rimossa e affogata in un'overdose di buoni sentimenti. Senza una mistificante ubriacatura teologica che evoca continuamente i valori dell'Occidente messi a repentaglio o la sorte dell'intera Europa appesa a un filo. La guerra di lunga durata chiamerebbe in causa anche i rischi incautamente prodotti da una illimitata volontà di potenza della NATO. Ma viene da chiedersi, no? Ma questi valori dell'Occidente...
No, basta, io non la posso sentire più questa cosa davvero.
E poi, insomma, così ci avevano detto, no, che dopo la Seconda Guerra Mondiale uno dei valori dell'Occidente era la pace, no?
Sì, la pace per loro, per lo status quo più che la pace, a me viene da dire.
Sì, però almeno come retorica c'era, adesso invece la pace è un contenuto eversivo. Perché bisogna fare la guerra?
Per forza, continuano a spendere sul PIL percentuali altissime in armi, cioè il riarmo è iniziato un paio di anni prima della pandemia e non è mai finito e continua a salire, a salire, a salire. Quindi compri tutte queste armi, probabilmente alla fine le vuoi usare. Cioè, mi viene da dire.
Sì, quando von der Leyen ci dice che bisogna produrre più armi in Europa, più munizioni, quando avremo fatto questa filiera delle armi,
faremo la guerra, perché che fai?
Già la facciamo ora.
Già la facciamo, esatto. E quindi, mentre siete all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questo 30 maggio, partiamo un po' con la lettura delle prime pagine dei quotidiani cartacei che abbiamo anche qui proprio in radio. Partiamo dal Corriere della Sera, come anticipava la compagna, il titolo, diciamo, principale del giornale di stamattina è Giustizia, sì, tra le polemiche, via la riforma, applauso in Consiglio dei Ministri, separazione delle carriere, CSM, test, cosa cambia. La Premier non è una vendetta, l'Associazione Nazionale dei Magistrati valuta lo sciopero, magistrati puniti. C'è anche un'intervista con Giorgia Meloni, Commissione Unione Europea ha un nome, la foto centrale che occupa, diciamo, che la foto notizia centrale del Corriere della Sera di stamattina riguarda il giallo dell'imprenditore, la vedova trovata i killer, l'eurodeputata Francesca Donato, mio marito non si è ucciso. E questo è un fatto di cronaca di questi giorni. Sulla spalla destra c'è una notizia, diciamo un racconto, Il coraggio e la dignità, onoriamo Matteotti, un articolo scritto 100 anni fa, l'omicidio l'hanno scritto Elena Cattaneo e Liliana Segre. In taglio basso si parla di guerra in Ucraina, il nodo colpire in Russia, l'apertura a Kiev, armi senza limiti, la prudenza degli Stati Uniti, la NATO è pronta a dare il via libera all'uso di armi che possano colpire anche in territorio russo, ma dagli Stati Uniti arriva l'invito alla prudenza. Questa pagina 12 e 13. Poi c'è un richiamo alla querela di Saviano a Francoforte, non so se tutte e tutti conoscono la notizia, al famosissimo Salone del Libro di Francoforte, uno dei più grandi e dei più importanti d'Europa. Quest'anno l'ospite d'onore è l'Italia. Ovviamente gli inviti sono fatti in modo da parte, insomma, dell'Italia stessa, e Saviano non è stato invitato, quindi adesso c'è tutta una serie di scrittori e scrittrici che stanno insomma manifestando solidarietà a Saviano e che vogliono boicottare il festival. Il caffè ovviamente di Gramellini, ma non lo leggeremo assolutamente. Invece l'editoriale di Goffredo Buccini, Israele è il dramma dei civili, valori da difendere, che continua a pagina 28. E direi che questo è tutto dalla prima del Corriere.
E dal Corriere passo alla Stampa, Gruppo Gedi e Quotidiano della città di Torino. Giustizia tutti contro tutti è il primo titolo, primo via libera del governo alla separazione delle carriere e al doppio CSM, l'Associazione Nazionale Magistrati pronti allo sciopero, Tajani che insomma Forza Italia coronato il sogno di Berlusconi e che fa abbastanza ridere, il PD duro colpo all'indipendenza della magistratura, la rivoluzione è servita, addirittura comincia così l'articolo di prima pagina, nel senso che il governo licenzia un progetto di riforma della Costituzione che va a modificare radicalmente l'assetto della magistratura italiana. Il ministro della giustizia Nordio esulta, è un provvedimento epocale. Separazione delle carriere, una tesi che sostengo da 25 anni, che non è detto che se tu la sostieni a 25 anni che è corretta, questo insomma non fa di per sé una verità il fatto che si ripeta qualcosa. Composizione, elezione del CSM, eccetera, eccetera. Poi su questo ben due commenti, uno di Bruti Liberati, di Edmondo Bruti Liberati, perché questa riforma svilisce la Costituzione, e poi Coppi, Franco Coppi, principe dei penalisti, solo ideologia non cambierà nulla. Lasciando questo argomento, a centro pagina abbiamo le due cose interessanti di questa prima pagina tra 25 titoli. Il primo è che viene pubblicato l'intervento appunto di Giacomo Matteotti, a cui faceva riferimento la compagna poc'anzi anche dalle pagine del Corriere. Si tratta dell'ultimo intervento del parlamentare socialista in aula prima che venisse ammazzato, che venisse ammazzato dai fascisti. Queste sono le prime parole. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza, ma il nostro popolo stava risollevandosi e educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro, noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni. Terminato così il suo intervento, Giacomo Matteotti dice ai suoi compagni di partito: io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. E ovviamente, come sappiamo, così fu. Troviamo poi sotto la foto che ha girato da ieri tutto il mondo, cioè l'infinito numero di tende sul suolo di Rafa con la scritta All Eyes on Rafa, Occhi su Rafa è il titolo appunto in italiano, nuovo raid, almeno 14 morti, il mare distrugge il molo umanitario costruito dagli Stati Uniti. Del resto, quando si fanno le cazzate, poi queste si rivelano come tali.
Ma poi non ci hanno mai portato un aiuto attraverso quel molo.
Ma poi
il problema
mai questo. Non è che nella striscia di Rafa c'è stata di Gaza c'è stata una catastrofe naturale per cui non riescano a arrivare gli aiuti umanitari perché c'è stata una valanga.
No, sono bloccati, ora tra l'altro hanno preso pure il corridoio di Rafa a Israele, quindi non c'entra molto. Sit back and wait. One brown, one green, if you know quite what I mean. When I say he's rather keen, help me out, please stop this dream. Simon knows that it's been a long time coming. Don't
quello, tornando alla prima pagina della stampa, appunto, occhi su Rafa, con articoli di Fabiana Macrin, Nello del Gatto e anche Riccardo Luna, che commenta che cosa ci dicono quei 50 milioni di like che ieri hanno accompagnato questa immagine di Rafa. Secondo Riccardo Luna non tanto, ci dicono. Questo è il succo di un articolo che magari poi vedremo.
Ma sì, perché si è creato un dibattito, come al solito, sui social, non tanto quindi su quello che veniva condiviso, che secondo me invece un po' dovrebbe restare sempre il focus. È vero che quell'immagine che sta girando, che ha girato tanto e che è stata condivisa da più ormai di 150 milioni di utenti, è un'immagine creata con l'intelligenza artificiale da una persona, comunque credo del Libano, leggevo ieri, da un ragazzo del Libano. Ha iniziato a girare ed è stata condivisa così tanto, quindi ovviamente a questo punto ha attirato l'attenzione un po' dei media, un po' anche di chi fa, insomma, informazione, e ne è venuto fuori anche un dibattito sui social. Ah, ma quella è un'immagine dell'intelligenza, tanto non serve a niente, non significa nulla, non è attivismo. Per il mio modesto parere, considerando qual è la situazione attuale oggi della Palestina, tutto serve, tutto. Cioè serve l'attrice a Cannes vestita con la bandiera, insomma, con i colori della bandiera palestinese, servono le prese di parola delle persone famose, e per far uscire questa storia dai confini di chi si occupa solo di politica, di chi fa attivismo, di chi è attento a quello che succede nel mondo, perché considerando qual è la copertura mediatica anche poi in Italia rispetto alla situazione della Palestina, per me tutto serve. Il fatto che sia stata condivisa da 50 milioni di persone, che forse di quei 50 milioni di persone c'è una buona parte che neanche sa cosa sta succedendo a Rafa, a Gaza, in Palestina, e che per 5 secondi condivide una storia, googla, guarda, legge, vede, o comunque vede una storia condivisa da un personaggio famoso. Non lo so, io la ritengo sempre una cosa positiva allo stato attuale della situazione.
Comunque sempre 50 milioni di persone sono che si muovono poco, ma che si muovono in quel verso.
In quel verso lì, comunque, dai, cioè, nel senso, non è che qualcuno ti costringe, condividi una cosa. È vero che molti condividono cose senza stare troppo a pensarci su cos'è o cosa non è, perché magari l'ha fatto uno dei personaggi famosi che seguono. Boh, ci può essere anche tutto questo. Dopodiché non parliamo di un milione di persone, non parliamo di due, stiamo parlando di 50 milioni di persone nel mondo che condividono l'idea che a Rafa comunque sia già successo qualcosa di orrendo e orribile, e che altre cose non ne dovrebbero succedere, no? Per quello tutti gli occhi su Rafa. E siccome la situazione
pare anche che l'ultima di queste cose sia successa, ci vedo anche qui cosa ci sia da provare sorpresa, che pare sia successa con armi americane, insomma la notizia più recente è questa, no? Che sembra che i missili che hanno fatto incendiare le tende degli sfollati fossero armi americane, ma del resto nel senso, le armi continuano a darle in primis l'America, in secondo la Germania, in terzo l'Italia, e di una di queste le armi sono. Comunque, finendo la prima pagina della stampa, sempre sugli esteri, sempre a centro pagina, la NATO senza strategie e le minacce di Putin, di Stefano Stefanini, cadono come pere mature le restrizioni imposte agli ucraini nel difendersi dall'aggressione russa. Chi scuote l'albero non è Kiev, è Mosca. La Russia ha l'iniziativa su più fronti: bellico nella guerra ucraina, industriale nell'economia di guerra, di restaurazione imperiale nello spazio ex sovietico, politico e economico nell'amicizia con la Cina, militare nei legami con Nord Corea e Iran, multilaterale nei BRICS, di penetrazione in Africa e nel Mediterraneo, di spionaggio, disinformazione, interferenze elettorali in Europa e oltre l'Atlantico. Al di là di voler creare appunto il babau, se la Russia è tutto ciò, evidentemente la NATO grandi capacità politiche non ce l'ha avute. Ci sono poi due o tre titoli sulla campagna elettorale che vi salto, vi leggo soltanto: Provenzano, l'Italia riconosca la Palestina, stiamo parlando del responsabile esteri del Partito Democratico che in un'intervista a questo giornale dice dopo Spagna, Norvegia e Irlanda è giunto il momento che lo faccia anche l'Italia, onorando un impegno preso nel 2015, e quindi nel mezzo ci sei stato anche tu al governo, ma niente, non l'hai fatto, lo dice adesso perché sta in campagna elettorale e comunque c'è un genocidio in corso, se non altro lo dici. Spalla destra, quello che vi dico è che c'è un articolo di Chiara Saraceno, Bollette, la giungla del libero mercato. Si sta parlando appunto del fatto che finiscono la maggior tutela e che dal 1 luglio
sì,
tutti e tutte e tutto entreremo nel libero mercato dell'energia, e non è una bella notizia.
No, non lo è per niente, ed è divertente perché in questi mesi, in queste ultime anche settimane, in realtà stanno uscendo molti articoli di chi dice che il libero mercato non è vantaggioso per gli utenti. Tutti quanti, uno vi risponde, ma va? Non avevo mai pensato che potesse essere vantaggioso per gli utenti, anzi sicuramente le fluttuazioni di mercato renderanno le cose molto complicate, perché non puoi fare nemmeno delle previsioni di spesa e magari ti ritrovi che due mesi con una bolletta che non avevi preventivato, pensando di consumare sempre lo stesso, e invece siccome i costi sono aumentati la tua bolletta magari si raddoppia o si triplica e tu non puoi farci nulla. Il senso del mercato di maggior tutela era quello, che comunque c'era una tariffa in qualche modo calmierata anche su una media, facendo una media del prezzo, e bene o male tu puoi avere contezza di quello che andrai a spendere se i tuoi comportamenti rimangono gli stessi. Se non se sei nel libero mercato questa cosa non accada, sei in balia esattamente appunto del mercato, e quindi oggi magari paghi di meno, domani paghi di più. E considerata la crisi energetica che comunque fanno finta che ci sia, e l'aumento sia del gas, l'abbiamo visto agli inizi della guerra a Kiev, insomma la bolla speculativa del gas, poi che si è rivelata in qualche modo falsa sulla storia delle risorse, ed erano aumentate tutte le bollette a dismisura, sì, anche della luce. E questo è stare nel
tenendo anche conto che poi tutti i gestori, sostanzialmente si tratta di aziende quotate in borsa e quindi finanziarizzate, e quindi insomma di fatto servirebbe che il singolo consumatore, la singola consumatrice diventasse un esperto di borsa, ma chiaramente questo non si può fare, anche perché poi la luce per vivere serve, eccetera eccetera. Comunque direi che andiamo avanti, se è un'altra prima fase. Pagina pronta.
C'ho la prima pagina del manifesto di oggi, che anche il manifesto in realtà apre con la notizia che riguarda la giustizia. Ovviamente c'è una foto grande, il titolo è A Babbo Morto, che direi è molto divertente. Giusto in tempo per
il Babbo e Berlusconi.
Immagino di sì. Giusto in tempo per le europee, il governo approva una sgangherata modifica costituzionale sulla giustizia che separerebbe definitivamente le carriere di giudici e PM. Il sogno proibito di Berlusconi è un santino elettorale per Forza Italia e spinge i magistrati alla battaglia. Gli articoli saranno la pagina 2 e 3 del manifesto di questa mattina. Il titolo basso invece è sulla inchiesta che stavamo accennando prima del New York Times sul massacro di domenica a Rafa. Army USA per la strage delle tende. Il segretario di Stato Anthony Blinken chiede a Israele di indagare la strage delle tende di Rafa, 45 vittime palestinesi domenica sera nel bombardamento e poi il rogo di un campo sfollati. Dice di non sapere che armi siano state usate. A rispondere però è il New York Times, foto alla mano. L'attacco sulla zona sicura è stato compiuto dall'esercito israeliano usando armi statunitensi. Ma a Gaza la linea rossa che Biden dice di aver tracciato agli occhi USA sembra non venir superata mai. Intanto Rafa si muore, altri 15 uccisi ieri di artiglieria pesante e droni. E a Gerusalemme il Parlamento israeliano vota in prima lettura il disegno di legge che definisce l'organizzazione un'organizzazione terroristica, un'agenzia dell'ONU, l'UNRWA, l'agenzia per i rifugiati palestinesi da anni nel mirino israeliano. Accanto a questa notizia, che poi prosegue a pagina 9 del manifesto di oggi, c'è una notizia italiana sul comune: sventola la Palestina, Bologna e Pesaro. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha deciso di esporre la bandiera palestinese sul palazzo del comune, così anche il collega di Pesaro Matteo Ricci. Ogni limite è stato superato, Israele si fermi, dice Lepore, la comunità ebraica così legittima il terrorismo. Fratelli d'Italia si rivolge al prefetto. A pagina 9 prosegue anche questo articolo. In basso, guerra NATO-Putin, l'Ucraina in trincea, oggi summit a Praga, uso delle armi occidentali in territorio russo, i leader occidentali rivedono il tabù in ordine sparso, anche Biden ci pensa, ministri degli esteri oggi a rapporto da Stoltenberg, intanto Kiev difende un fronte orientale sempre più in bilico con vecchi Kalashnikov e i nuovi lanciamissili americani. Angelica Netta, pagina 6. A pagina 5 invece la notizia che viene poi insomma richiamata qua in prima pagina, il fantasma dell'opera, tour in Calabria, questa è sulle elezioni, sulla campagna elettorale in vista delle elezioni, tour in Calabria, Salvini evita il ponte. In tour elettorale in Calabria il ministro Salvini non visiterà l'area regina dello stretto, troppi impegni, si legge nella nota dell'ufficio stampa della Lega, la mega opera è diventata una grana, meglio qualcosa di più concreto come i lavori sulla statale ionica. Il ponte può aspettare, il ponte aspetterà sempre. Per sempre aspetterà, non lo faranno mai, non lo possono fare. Ci sono infiniti studi che dimostrano la non fattibilità tecnica del ponte.
Ma ogni tot anni bisogna dare un po' di soldi a qualcuno.
Esatto, questa è l'unica cosa, un po' di soldi e un po' di falsa speranza, anche se ormai forse non so che presa sui siciliani, sulle siciliane e su insomma i calabresi questa storia del ponte, perché a parte il ponte che ci sono a Messina e quindi sappiamo che c'è un'alta contestazione, io non so poi
a parte quelli a cui stanno espropriando le case,
io non so chi possa essere a favore di quest'opera. Tra l'altro leggevo l'altro giorno che è esattamente sopra una faglia sismica, quindi cioè comunque non avrebbe vita questo ponte, in ogni caso non ce l'avrebbe, ma che io abbia memoria mi è capitato di trovare degli articoli del 50, cioè poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, che già tipo la DC prometteva il ponte sullo stretto, quindi stiamo parlando di questa cosa qua, cioè nel senso lo sanno tutti che il progetto a oggi è irrealizzabile, neanche i giapponesi lo potrebbero realizzare, non ci sono le conoscenze tecniche per fare quel tipo di ponte lì in una zona super ventosa in mezzo allo stretto, l'unico posto dove c'è stato uno tsunami nel Mediterraneo.
Insomma, il fatto che esistano anche dei miti classici che simboleggiano il fatto che quel mare sia estremamente pericoloso, sto parlando di Scilla e Cariddi ovviamente, esatto. cioè mi sembra sia significativo. Comunque dai, andiamo pure avanti. Tu hai finito la prima del manifesto? No,
sì, no, non ho finito, c'è soltanto l'editoriale che di Fabozzi e parla del, esattamente della riforma della giustizia, il vecchio pallino di farla finita con l'indipendenza, toghe e politiche. Mentre infuriano le guerre mondiali, il Parlamento italiano discute di premierato, così può essere una prova di contemporaneità il fatto che un senatore di maggioranza provi a risolvere la faccenda a botte. Certi conflitti però sono più sceneggiati che agiti, e così quando i senatori dell'altra parte si tolgono le giacche solo per protesta. Ah, perché ieri mi sa che c'è stata bagarre.
Sì, se le sono quasi date in Parlamento.
Se le sono... Ah, ok.
Vabbè, certi però insomma, non vedo di stupirsi.
No, esatto. Certi conflitti però sono più sceneggiati che agiti, e così quando i senatori dell'altra parte si tolgono le giacche solo per protesta e non per rispondere colpo su colpo. In ogni caso, da oggi le Camere vanno in pausa per le europee. La pessima riforma della Costituzione che vuole intestarsi Meloni ha fatto solo un passo avanti. Quello che serviva a confermarla come argomento di richiamo elettorale. Chi non vuole un solo capo che decide senza troppi impicci? Anche il fatto che in Parlamento accetta, scatta la lista e si finisce in maniche di camicie può essere la prova che le aule sono ingovernabili, per cui viva i poteri forti. Non viene sospetto che il Parlamento è ridotto a un teatro proprio perché le decisioni di oggi non passano più di lì. Eppure basterebbe dare un'occhiata alla lista dei decreti leggi una settimana per averne prova. Mentre le guerre mondiali fanno scempio di giustizia e i crimini internazionali sono diventati una linea di politica estera, il governo italiano si occupa anche effettivamente di giustizia, nel senso però dei giudici con le toghe nere e rosse di casa nostra. Si potrebbe pensare che non è una cattiva idea, visto che una causa civile ci mette qualche anno a partire e poi quando parte almeno 3 anni a concludersi. Solo che il governo non si preoccupa di questo, sarebbe in fondo troppo semplice. Basterebbe ad esempio a assumere nuovi addetti all'ufficio del processo che sta funzionando bene, o confermare le migliaia di precari che già ci lavorano. E non si occupa neanche delle carceri, dove il sovraffollamento è esploso, l'estate si annuncia come una tortura al quadrato. Si occupa invece di un'altra bandierina elettorale, questa volta quella che vuole sventolare Forza Italia.
E a proposito di carceri, salutiamo chi ci ascolta da dentro le galere 2 in FM, insomma è possibile ascoltare, e quindi ovviamente Rebibbia Regina Celi, dove sappiamo, insomma ve ne abbiamo già dato in parte conto, sabato ne parleremo in maniera più ampia, che ci sono una serie di mobilitazioni proprio per chiedere qualcosina che possa rendere più vivibile una vita che vivibile non è, perché come noi diciamo sempre, perché di carcere non si muoia, ma anche perché di carcere non si viva, perché di carcere non si può vivere. Comunque a Regina Celi sappiamo che sta andando avanti una protesta, salutiamo tutti coloro che la stanno portando avanti, e invitiamo anche a passare la sera per fare magari un saluto, visto che intorno alle 20 si sentono gli slogan da dentro il carcere. Sappiamo anche che a Rebibbia sta andando avanti da un po', e come dire, approfittiamo del DAB per salutare anche chi ci ascolta da dentro il carcere di Terni. Tra questi non scordiamo Anan, il compagno palestinese che si trova là, così come ovviamente non scordiamo Ali e Mansur che stanno in altri carceri, non scordiamo chi sta nei carceri israeliani, che abbiamo visto dal 7 ottobre sono più di 8.000 gli arresti in Cisgiordania. E vi informiamo che questo sabato, insomma, ci sarà un redazionale proprio sul carcere da questi microfoni a partire dalle ore 11. Questo è quanto. Così, per non tornarci mai più sopra, la rissa di ieri è stata tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia sostanzialmente, e io lo prendo dalla stampa. Nel giro di poche ore sul palcoscenico di Montecitorio viene lanciato un cartello pacifista addosso al ministro della difesa Guido Crosetto, e quindi poi se le sono quasi date, ma insomma veramente poco interessante. Per tornare invece alle prime pagine.
Ma se le sono date sulla storia della giustizia, sul fatto che il Movimento 5 Stelle avesse le bandiere della Palestina e la bandiera della pace a un certo
un
punto.
Un po' tutte e due, credo.
Ah, ok, perché sempre la stessa seduta.
Sì, penso di sì, che fosse la stessa seduta. Andando avanti, per quanto volevo leggervi in fila i titoli dei giornali, diciamo, di estrema destra, perché gongolano all'infinito. Abbiamo La Verità, fine del toga party. Il Giornale, le toghe minacciano sciopero. Libero, toghe rosse al tappeto. Il Tempo, ring forme. Detto tutto ciò, vi leggo un po' meglio invece la prima pagina del Giornale della Frociaggine, cioè del Giornale dei Vescovi, Avvenire. Anche Avvenire titola su Carriere CSM, separati, la giustizia si divide, ma subito in alto, Israele vota per definire l'ONU terrorista. È un articolo di Lucia Capozzi. Sì preliminare al Parlamento al disegno di legge presentato dall'ultradestra contro l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, accusata di complicità nel massacro del 7 ottobre. Il governo gela la speranza, ancora 7 mesi di guerra, altri attacchi a Rafah. A fianco a questo, oltre a una foto straziante di una donna palestinese in mezzo alle baracche, cresce il fronte pro Kiev, basta limiti alle armi, è un articolo di Nello Scavo. I russi continuano a fare terra bruciata nei villaggi abbandonati degli ucraini lungo il confine orientale. L'Occidente si spacca sull'eliminazione dei vincoli ai missili a lunga gittata. Biden ci sta pensando. L'Unione Europea resta divisa. Polonia e Finlandia danno il via libera. L'Italia frena e Parigi preme. Oltre a questo c'è il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte. Aumentano le esecuzioni del 30%, all'Iran il drammatico record. E su questo stesso argomento c'è l'editoriale del Giorno per la firma di Luca Liverani: pena di morte per il diritto, stati canaglia e non solo. È un quadro particolarmente deprimente, quello tratteggiato sulla pena di morte nel mondo dal rapporto 2024 di Amnesty International, per almeno 3 ordini di ragioni: perché il numero di omicidi di Stato dell'anno scorso è stato il più alto da quasi 10 anni a questa parte, perché la pena capitale è sempre più uno strumento di brutale repressione politica travestito malamente da amministrazione della giustizia, e perché gli Stati Uniti, che si propongono come faro di democrazia e diritti, sono praticamente l'unico paese liberale a dare lavoro al boia, in una pessima compagnia di stati canaglia, dittature regimi jihadisti. Questo direi che è quello che ci può interessare sulla prima pagina Avvenire. Altre cose ci interessano molto meno, per esempio le processioni del Corpus Domini. Ti do la parola.
E passiamo alla prima pagina del Messaggero di questa mattina 30 maggio. Anche il Messaggero apre con la notizia sulla riforma costituzionale. Giudici PM, sì alla riforma, Meloni non è punitiva. Il Consiglio dei Ministri approva il DDL Nordio, il Colle Media, sorteggio per i laici del CSM, Mantovano, testo non blindato, evitiamo il referendum. Ma l'ANM sciopero, pagina 2 e 3. La foto centrale del Messaggero è su, riprende appunto la famosa immagine che dicevamo prima, All Eyes on Rafah, ondata social anti-Israele, milioni di repost, tutti gli occhi su Rafah. Sotto c'è un articolo di Mauro Evangelisti: governo Netanyahu spaccato al voto. Al voto è un virgolettato. E sotto ancora c'è un reportage: atenei occupati in smart working come per il Covid. Parla nella fattispecie di Roma, perché basta, vogliamo studiare, gli universitari si ribellano alla dittatura degli occupanti, bla bla bla. Vabbè, cose che si possono leggere sul Messaggero, ovviamente. Sulla parte destra si parla delle armi italiane a Kiev, Crosetto via il segreto, il ministro al Question Times, ipotesi sul tavolo, la premier rafforzare Kiev, non colpire la Russia, si allarga il fronte dei paesi che consentono a Zelensky di colpire obiettivi militari fuori dal proprio territorio, la prudenza dell'Italia, Meloni la nostra priorità è difendere la popolazione, non colpire la Russia. Il ministro Crosetto apre la trasparenza sui nuovi pacchetti di armamenti destinati a Kiev. Gli articoli si trovano a pagina 8 e 9. C'è anche qui un accenno, ma giusto un accenno, del premierato. Il Senato insulti in aula, rissa sfiorata, e questo è quanto dalla prima. L'editoriale Nuova Giustizia, la prima pietra, di Alessandro Barbano, che non leggeremo. E poi sì, non c'è molto altro. They spit and they writhe, and some of them blush, because they're playing the bride. Go ahead and let them in, but leave me out. I'm not a part.
Anche il Fatto Quotidiano titola sulla riforma della giustizia che chiama ingiustizia, e ci va giù insomma con la sua lettura. Meloni & Co. vendicano Gelli, quindi leader, diciamo, di dire, come si può dire, capo della P2, Craxi e Berlusconi. Dedicato a Silvio, Tajani lo riesuma, con Falonieri esulta, era ora, il giudice Morosini rivinci tanti magistrati per svilirne le funzioni. Né porte girevoli né appiattimento, i dati sbugiardano la schifoforma che sarebbe la riforma, solo 48 passaggi l'anno PM giudice, il 55% delle sentenze diverse dalle richieste. Questo è come titola appunto il Fatto Quotidiano, che insomma forse è uno dei giornali più interessati a questo tipo di argomenti. Sopra, in taglio più alto, attacchi alla Russia, ok di Biden, dopo Kharkiv vacilla pure Sumy, che è diciamo la regione limitrofa. Anche gli Stati Uniti stanno per autorizzare Kiev a usare armi per colpire il territorio russo. Reportage dalla città dell'Est: se Mosca attacca, alla fine. Il ministro della difesa risponde ai 5 Stelle sulle forniture dell'Italia. Questo magari le andremo a vedere dall'interno. A questo punto direi che vi diamo conto anche della prima pagina di uno dei quotidiani che esce, dei settimanali che esce il giovedì, che è Internazionale. L'argomento di prima pagina è alla ricerca del sonno perduto, stress, orari sballati, schermi. Lo stile di vita dei paesi ricchi favorisce l'insonnia, che sta diventando una grave minaccia per la salute, ma le soluzioni esistono. In taglio alto poi gli argomenti a cui si rimanda sono: uno riguarda il Sudafrica, ripensare Mandela, in Sudafrica ci sono le elezioni; l'altro riguarda Gaza, la giustizia internazionale contro Israele e Hamas, ovviamente i mandati di cattura contro Netanyahu e contro i leader di Hamas, e poi oltre a questo, sempre sulla prima pagina Internazionale, si parla di Germania, il dilemma della Germania. Questa è la prima pagina, vi leggeremo qualcosa dall'interno. Io direi che con le prime pagine abbiamo finito. Yeah. giusto una veloce occhiata da qualche testata estera, partendo da Haaretz, che è uno dei quotidiani israeliani, continua a titolare sugli ostaggi. Gli ostaggi non possono aspettare, sostanzialmente è questo il tema principale. Poi si parla anche del fatto che il Mossad cercato di condizionare la Corte Internazionale di Giustizia già dal 2019, addirittura facendo temere per la vita dell'allora presidente. Insomma, se ne è parlato anche da questi microfoni ieri. E poi, insomma, tutto, ovviamente la prima pagina di Haaretz parla della striscia di Gaza, parla anche del fatto che i palestinesi colpiscono una città israeliana, del resto e poi si parla delle proteste nel mondo per Gaza un giorno nell'accampamento di Stanford. Questa è la prima di Haaretz. Ovviamente si parla di questioni internazionali su quasi tutte le testate. E Le Monde fa una specie d'allarme sull'antisemitismo, che dice è cresciuto nelle scuole, eccetera eccetera. Così andiamo in ordine un po' sparso, Le Figaro mette in prima pagina il posizionamento al fianco della Palestina della formazione di Mélenchon, France Insoumise, che non si capisce perché dovrebbe stupire questo posizionamento. In Francia abbiamo fatto anche un redazionale su questo. Sono tantissime le persone, anche del partito di France Insoumise, anche candidate alle europee, che sono state accusate di apologia di terrorismo, sostanzialmente portate davanti ai giudici, eccetera eccetera. Invece è il paese che è, il pandan di Repubblica della stampa in Italia in Spagna, ma in Spagna il vento che tira è diverso, e quindi il primo titolo è Israele, sul fatto che Israele vuole prolungare la guerra a Gaza almeno fino alla fine dell'anno, perché appunto ha dichiarato che mancano almeno 7 mesi. Ieri c'è stata questa dichiarazione, mi sembra.
Nel Corriere della Sera questo virgolettato.
La situazione a Gaza si trova anche sulla prima del Washington Post, che dice gli esperti dicono Israele ha usato una bomba statunitense per quel colpo, insomma, sui rifugiati a Rafa. Lo dice come un dato di fatto il Washington Post, che insomma sappiamo che è una delle maggiori testate statunitensi, quindi insomma almeno al Washington Post possiamo credere, credo.
Ma perché non dovremmo crederci? Ieri girava la foto di Nikki Haley, che era un'ex candidata alla presidenza, ambasciatrice all'ONU, che ha visitato Israele e ha dichiarato il suo supporto a Netanyahu. C'era lei che firmava una bomba scrivendoci sopra "finiteli tutti", cioè, quindi che siano le armi loro, sì. Non è neanche uno scoop, secondo me.
Ma no, anche perché, ripeto, sono quelli che gliele danno insieme alla Germania. Esatto. E chiudo con il Jerusalem Post, che è un giornale, diciamo, molto più a destra di Haaretz, che titola su l'IDF, cioè l'esercito israeliano, ha preso il pieno controllo del corridoio Filadelfia. Il corridoio di Filadelfia è quel corridoio che si trova tra la città di Rafa e l'Egitto, che doveva servire da cuscinetto, dice ha distrutto, sempre l'esercito, i tunnel tra Gaza e l'Egitto. Questo è il titolo del Jerusalem Post. 3 soldati ammazzati, 7 feriti nella battaglia a Rafa. Questo è come titolo del Jerusalem Post, che mi sembra piuttosto indicativo. Addirittura mette le foto dei 3 morti che sono tre soldati maschi dell'esercito israeliano, davanti al fatto che ce ne sono 36.000 che sono di esseri non umani, evidentemente, e quindi non sono soldati, ma per il Gerusalemme Post nemmeno sono umani, evidentemente, e quindi non se ne parla. E direi che con le testate estere possiamo fermarci e andare. Pensavamo di non leggervi praticamente niente sugli interni.
No, perché come avevamo detto in premessa, anche questa riforma costituzionale della giustizia, comunque sì, diciamo che quello che hanno fatto è un primo passo, forse molto, diciamo, mediatico per questo arrivo delle elezioni, sì, dell'8 del 9, ma la storia e la strada sarà ancora molto lunga. Quindi forse è inutile che ci concentriamo a leggere tutte le varie opinioni.
Come minimo mancano 2 anni, se mai accade. Quindi, insomma, diciamo che ce ne occupiamo un'altra volta.
Esatto, ce ne occupiamo un'altra volta. Invece ci sono comunque diverse notizie dall'estero, a partire dalla situazione Russia, NATO, Kiev. C'è un reportage sul Corriere della Sera sulle prossime elezioni che ci saranno anche in India e quindi su qual è la situazione per il presidente attuale Modi. E ci sono poi ovviamente tutte le notizie che riguardano la Palestina, quindi pensavamo un po' di leggere queste cose qui.
Direi di sì. Vuoi cominciare? Cominciamo con quello che succede in Russia,
sì.
Direi. Molti si occupano di parlare del fatto se Washington valuta di togliere le restrizioni per Kiev sugli attacchi in Russia o meno. L'argomento del giorno più o meno è questo, e non si leggono titoli univoci, nel senso che per esempio la stampa dice che Biden continua a nutrire dei dubbi. Washington non rivede la politica che prevede restrizioni all'uso delle armi occidentali per colpire siti militari in territorio russo. L'uscita di qualche giorno fa di Stoltenberg, il segretario della NATO, e l'accelerazione martedì di Macron stanno creando un movimento di paesi pronti a annunciare la fine di qualsiasi vincolo. Tra questi Finlandia, Canada si sono uniti a svedesi, olandesi, ai baltici. La Polonia ha precisato che non ci sono restrizioni sull'uso delle nostre armi. Germania e Italia restano contrarie, pur con sfumature. Gli alleati tengano gli occhi puntati su Washington. A livello ufficiale non ci sono variazioni delle policy, e sia dal Dipartimento di Stato che dal Consiglio della Sicurezza Nazionale giungono frasi identiche e conferme. Non c'è alcun cambiamento nella nostra linea. Non incoraggiamo né consentiamo gli attacchi ucraini. È un virgolettato di Kirby, che è il portavoce del NCC. Ancora prima era stata l'ambasciatrice statunitense alla NATO, scusate, Julianne Smith, a esordire in un briefing con i reporter dicendo di non avere notizie da comunicare. La nostra politica non cambia. Qualche ripensamento in casa statunitense sarebbe comunque in atto. Anzitutto sono le parole del segretario di Stato Blinken a suonare aperturiste, eccetera eccetera. Invece il Fatto Quotidiano, sulla stessa argomento, con un articolo da Berlino, di insomma dell'inviata a Berlino di questo giornale, che il titolo è Armi in Russia, Stati Uniti verso il sì, Scholz bleffa. Il giornalista, scusate, è Cosimo Caridi. La decisione verrà presa al vertice informale NATO di Praga, che inizia domani. Una fazione sempre più nutrita vuole dare a Kiev la possibilità di usare le armi occidentali in territorio russo. I ministri degli esteri si riuniscono per programmare i nuovi sforzi per sostenere l'Ucraina e soprattutto preparare il summit di inizio luglio a Washington. Sarà il grande atto di Joe Biden, il presidente statunitense. Ha visto rinascere l'Alleanza Atlantica nel suo mandato, cioè più che altro ha visto scoppiare guerre nel suo mandato, direi, ma comunque andiamo avanti. vuole che la situazione sul fronte non sia peggiore di quanto già non lo è. Per questo la Casa Bianca sta pensando di rimuovere la limitazione nell'uso delle armi a lungo raggio statunitensi. A darne notizia il Washington Post, per contrastare l'avanzata della Russia in Ucraina, il presidente Biden sta prendendo in considerazione due nuove contromisure. Secondo le fonti del quotidiano statunitense, la Casa Bianca vuole revocare i limiti all'uso da parte dell'Ucraina delle armi statunitensi per attaccare all'interno della Russia e al tempo stesso approvare delle misure per punire la Cina per aver fornito tecnologia chiave a Mosca. All'interno dell'amministrazione americana ci sono diverse possibilità sull'argomento, ma il fatto che se ne continui a parlare indica la vulnerabilità ucraina sul campo di battaglia. La nostra politica non cambia, non vogliamo attacchi, questo è sempre le dichiarazioni del portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale Sullivan per ora sarebbe contrario e anche al Dipartimento di Stato sono della stessa idea. Il più esposto è, come ormai d'abitudine, il presidente francese Emmanuel Macron. E Macron martedì, alla conferenza stampa di chiusura del suo viaggio in Germania, ha detto: l'Ucraina deve poter attaccare le basi in Russia. Accanto a lui il cancelliere Olaf Scholz è sembrato sorpreso, ma subito dopo, quando ha preso la parola, non ha smentito il francese. Un cambio di posizione importante dopo settimane in cui Scholz si è proposto ai tedeschi e non solo come il cancelliere della pace. Nella mattinata di ieri è arrivato il chiarimento da parte del suo portavoce, che incalzato dai giornalisti ha detto: il cancelliere non era sorpreso, ne avevano parlato a lungo. Quindi c'è un'apertura sull'utilizzo delle armi tedesche in territorio russo? Noi abbiamo fatto degli accordi sull'uso delle armi, consegnati a questi, valgono e non sono, e sono confidenziali. Più o meno questo quello che si dice. A fianco, i russi circondano la regione, villaggi evacuati e calma apparente, cioè la regione di Sumy. La prima volta sono entrati, ora siamo più attrezzati, ma siamo tanti, e poi conclude questa, diciamo, due pagine a fianco sul Fatto Quotidiano, un articolo di Luca De Carolis: Crosetto, potrei togliere il segreto sugli invii a Kiev. Le urne sono a un passo e forse sostenere le spedizioni di armi e soffermarsi sul conflitto in Ucraina non conviene neppure al governo e alla maggioranza, almeno non ora. E in tempi dove un segretario NATO invoca guerra totale alla Russia, così di fronte ai 5 Stelle e alla Camera, che alla Camera gli chiedono dei missili a lunga gittata inviati dall'Italia all'Ucraina, gli Storm Shadow, il ministro della difesa Guido Crosetto svicola: piuttosto che rispondere rinfaccia loro che quelle regole grazie a cui è segretato ogni dettaglio sulle spedizioni a Kiev le votò anche il Movimento 5 Stelle. Ma nella Montecitorio, dove i grillini assaltano i banchi del governo che cartelli basta armi, Crosetto non un segnale lo dà. Sto pensando di fare come hanno fatto alcune nazioni che non hanno segretato tutto, ma parte delle informazioni, così da cambiare quelle regole che, forse sbagliando, voi avete fissato e alle quali mi sono rigorosamente attenuto. Cambia discorso Crosetto sostanzialmente, perché i missili li hanno mandati.
Un po' di sceneggiate. E, abbiamo avuto un intervento telefonico allo 0649175050, dove ci facevano notare che, insomma, il paese è più serio di Repubblica, ma io direi che qualsiasi quotidiano straniero è più serio dei nostri. Però è vero, sì, il paese, diciamo, era un po' per dare una coordinata larga su dove fosse collocato, però sì, lo sappiamo che è un
quotidiano... Sì, anche legato dal punto di vista di... editoriale.
Non lo è più.
È vero, da quando è entrata Repubblica ha cambiato padrone.
Esatto, non lo è più ed è molto più indipendente di quello che può essere Repubblica. E poi c'era un commento sul fatto che sulla questione Russia, Ucraina, NATO, bisogna in qualche modo mettersi d'accordo su quali sono, chi sono, quali sono questi territori che vengono definiti territori russi. Se sono i territori russi, ovvero quelli che sono i territori ucraini che la Russia ha occupato, o appunto che la Russia considera che russi, e che di fatto infatti cioè, non lo sarebbero, insomma è chiaro che è una delle questioni insomma che tiene questi equilibri molto precari. Sempre sulla questione del territorio, colpire il famoso colpire il territorio russo, via il tabù in ordine sparso, anche su il manifesto c'è un articolo su questo che vorrei leggere, perché un po' parla in realtà degli armamenti, delle fabbriche, insomma un po' più specifico. Lo scrive Sebastiano Canetta, che si trova anche lui a Berlino. In ordine sparso, ciascuno pensando agli affari politici suoi, seppure tutti pronti ad assumere la postura richiesta dal segretario generale della NATO. Con i falchi della guerra totale alla Russia contro le mezze colombe, sempre troppo poco propense a rischiare l'escalation finale. Formalmente gli USA tengono la red line del veto agli attacchi in profondità in territorio russo. La nostra posizione non cambia. Tuttavia l'amministrazione Biden sul tema è più che spaccata, e perfino l'ex dialogante Trump ormai immagina di bombardare Mosca, secondo quanto riporta il Washington Post, mentre Francia e Germania annunciano la nuova gigantesca joint venture per produrre insieme le armi a lunga gittata, premendo a quattro mani l'acceleratore europeo sull'intervento diretto. Il diritto internazionale non limita la difesa dell'Ucraina ai propri confini, è la giustificazione dell'ennesimo dietrofront del cancelliere Scholz, sintomatica dell'aria che tira 2 anni e 3 mesi dopo l'invasione dell'Ucraina. Di fatto tutti i tabù dell'inizio di guerra, quando il leader SPD voleva inviare al massimo il metti e tende da campo, si sono sgretolati uno dopo l'altro in concomitanza coi bollettivi indicanti la lenta ma continua avanzata russa in tutti i settori del fronte. Siamo molto preoccupati, fa trapelare alle agenzie di stampa una fonte diplomatica in campo NATO ben addentro al summit informale dei ministri della difesa occidentale previsto oggi e domani a Praga. Anche qui il grande nodo da sciogliere restano le divergenze fra i paesi inclini a fare di più e in modo diverso da quanto fatto finora e i governi più prudenti. Da questo punto di vista Scholz ha fatto un passo avanti. Sarà l'incontro preparatorio del più importante vertice di Washington, dove verrà stesa in dettaglio la tattica dell'azione comune. Sulla strategia invece nessuna diserzione rispetto alla linea annunciata dal segretario generale della NATO Stoltenberg. Recapitata più o meno in automatico da tutti gli alleati. Kiev può utilizzare le nostre armi per colpire il territorio russo, coincide con il nulla osta del governo di Helsinki, contemporaneo al scontato via libera della Polonia, altro paese in prima linea sul confine est, insieme ai tre baltici, è già disposto a inviare truppe proprie al di fuori degli accordi NATO. La Svezia invece ha fatto tempestivamente sapere di aver appena stanziato aiuti all'esercito ucraino per oltre 1 miliardo di euro. Non cerchiamo l'escalation. Beh, non la cercano, boh. Ma dobbiamo cambiare tattica dopo l'avanzata russa a Kharkiv, il succo del summit di Praga. Significa che al di là delle dichiarazioni di cambio di passo è deciso, nonostante distingua le diverse parti in commedia. Esattamente un anno fa, poco prima della controffensiva ucraina più clamorosamente fallita, il cavo NATO era ancora di limitarsi alla difesa soprattutto aerea del territorio ucraino. Poi è arrivata la promessa degli F-16, recentemente confermata dal Belgio, con il supporto degli 11 paesi a cui attualmente si addestrano i piloti dell'aeronautica ucraina. Le bombe a grappolo dagli USA vietate dalla convenzione firmata da oltre 100 governi, e infine la fornitura da parte di Stati Uniti e Regno Unito dei sistemi missilistici guidati HIMARS e M270. Finché ad aprile Macron in gran segreto ha spedito a Kiev i suoi scalp equivalenti, e iniziano ad arrivare anche gli ATACMS con raggio d'azione pari a 300 km, fatti inviare ugualmente sotto banco e senza dire una parola dei consiglieri militari di Biden a febbraio. Ma ci sono anche gli istruttori militari francesi, ufficialmente acquartierati in Ucraina dal 27 maggio, e la marea di volontari addestrati in Occidente. All'Ovest però non servono soltanto armi, bensì la giusta comunicazione del concetto di difesa che l'opinione pubblica di tutti i paesi NATO si ostina ad associare alla guerra. Da ieri il colosso degli armamenti Rheinmetall è il nuovo sponsor del Borussia Dortmund, un altro tabù distrutto. Per la prima volta nella storia un'azienda di armi sponsorizza una squadra della Bundesliga. La partnership milionaria durerà 3 anni e non è solo una questione di soldi. Secondo Watzke, amministratore delegato del Borussia, sicurezza e difesa sono due pilastri della nostra democrazia. Ecco perché questa sponsorizzazione è giusta. E questa cosa mi sembra anche abbastanza interessante e inquietante, perché entrano, diciamo, in uno degli sport più popolari che ci stanno, almeno anche in, diciamo, in Europa stesso. Se cominciano a entrare le industrie delle armi a sponsorizzare squadre sportive, diciamo che tutti quei manifesti in cui, che vengono scritti sullo sport vanno un po' a ramengo.
Per quanto riguarda, diciamo, guerre, armi, eccetera, sul Fatto Quotidiano c'è un articolo di fondo di Elena Basile titolato "I patetici Macron Scholz e l'Italietta al rimorchio". Arti che penzolano senza vita mentre i genitori tengono davanti alle telecamere urlando, piangendo, supplicando disperati. Prima non lo sapevo, ora lo so, questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso che è normale. Tim Foley, scrittore britannico, un testo di una bellezza struggente che non posso riportare integralmente. Siamo sgomenti di fronte all'ennesimo eccidio a Rafah, siamo sgomenti di fronte al terrorismo di Stato che imperversa in Medio Oriente utilizzando l'alibi del terrorismo di Hamas, siamo sgomenti di fronte al terrorismo di matrice israeliana e atlantica che ha colpito Fizzo, premier slovacco, Mosca 200 morti, Teheran altre centinaia di vittime civili. Siamo sgomenti che la nostra civiltà liberale, la nostra difesa dei diritti umani e delle nostre politiche umanitarie stia lasciando il posto a qualcos'altro di ibrido e violento, difeso dalle classi dirigenti moderate, democratiche, a cui abbiamo dato fiducia. Col metodo della rana bollita ci addormentano, ci distraggono e pochi di noi sono consapevoli del cammino intrapreso. Negli anni 30 pochi si rendevano conto di cosa stava accadendo in Germania. Ingoiamo tutto. I bambini agonizzanti, le menzogne di Biden, che se volesse potrebbe far cessare la guerra in questo istante. Certo, dovrebbe rinunciare alla sua carriera politica prendendo le distanze da Netanyahu. Ingoiamo questa stucchevole commedia, l'Occidente che piange per Rafah e resta complice di Israele. Ingoiamo i massacri di ucraini svenduti dalle classi dirigenti ucraine agli interessi angloamericani. Ingoiamo l'escalation che ci incammina verso un conflitto aperto con una potenza nucleare. Se le nostre armi colpiranno il territorio russo e una coalizione di stati europei come Svezia, Polonia e Francia invierà truppe regolari per combattere contro la Russia, Mosca non avrà remore a allargare il conflitto. In Europa liberali, democratici e falsi socialisti, moderati di destra e destra estrema, hanno abbracciato la più nauseabonda retorica militarista e hanno difeso la politica destabilizzatrice della NATO alla frontiera orientale dell'Europa, accercando la Russia, tentando un cambiamento di regime, erodendo il potere di Mosca a suon di sanzioni, una guerra economica illegale e il sequestro contro il diritto internazionale di fondi russi. L'esasperato soggettivismo ci ha portato a Nietzsche, al nichilismo e all'ideologia nazista. La verità invece esiste. La Russia ha finora reagito alle azioni occidentali, colpo di Stato a Maidan, guerra economica, spedizioni punitive nel Donbass, rifiuto occidentale delle proposte di mediazione del dicembre 21, cancellazione occidentale della mediazione raggiunta dalle delegazioni russe e ucraina nel marzo 22 in Turchia. La Russia risponde con annessione della Crimea, invasione dell'Ucraina, escalation militare. Mosca reagisce alla destabilizzazione e all'attacco strategico della NATO. Se ci saranno libri di storia in futuro, queste verità e le nostre responsabilità saranno accertate. A Gaza è evidente che le mani dell'Occidente siano sporche di sangue, eppure le politiche del blob statunitense in Medio Oriente, come in Russia, obbediscono a logiche affini. I mostri a Gaza sventolano le loro macabre bandiere, in Ucraina si camuffano. Di fronte al crollo dei valori umanitari e democratici, mentre l'involuzione autoritaria ha ormai colpito l'Occidente libero Scusate, ha ormai colpito l'Occidente libero, l'estrema destra avanza sdoganata dalle stesse classi dirigenti che fingono di combatterla. L'asse franco-tedesca è fin di vita nell'Europa polacca, anche se qualche ex ambasciatore ci intrattiene con un vecchio catechismo: le opportunità della diplomazia italiana a divenire l'ago della bilancia tra gli interessi divergenti franco-tedeschi. La recessione tedesca e la genuflessione di Berlino e Parigi agli Stati Uniti è palese. De Gaulle, ma anche Mitterrand, si rivoltano nella tomba. La Merkel, cancelliere pragmatico, dalle visioni casalinghe ci appare al paragone con Scholz una grande statista. La Polonia conta più della Germania per gli anglo-americani che decidono le sorti dell'Occidente. Difficile immaginare un ruolo per l'Italietta atlantica, incapace di una politica autonoma nel Mediterraneo. Conoscendo l'indole italiana poco incline dopo il fascismo a nuove avventure guerresche, Crosetto e Tajani fanno di tutto per assicurare l'opinione pubblica. Eppure in un conflitto diretto noi saremo i primi coinvolti. La visita di Macron a Berlino è patetica. Il carnefice del liberalismo tuona contro l'autoritarismo di destra. A noi resta una luce tenue nel buio, che le vere forze di opposizione alle guerre e alla degenerazione del mondo libero raccolgano i consensi di quel 60% che non va più a votare. Ai rassegnati va gridato: indignatevi. Essel lo sapeva bene. Questo è il commento di Elena Basile.
Che, sì, però chi voti? No, vabbè, nel senso. Mi sembra che ci sia qualcuno che sia apertamente contro le guerre, cioè in maniera concreta ed efficace. Comunque.
Diciamo che anche ieri il Movimento 5 Stelle ha tentato di accreditarsi con questo ruolo.
Forse è giusto loro. Sempre per quanto riguarda le elezioni, perché questo è un anno abbastanza strong da quel punto di vista, ci saranno le elezioni anche in India. Nella pagina 17 degli esteri del Corriere della Sera di oggi c'è un articolo di Alessandra Muglia inviata a Varanasi, che ci racconta un po' qual è la situazione in India. Stesso tema che tra l'altro si ritrova su L'Extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto, che a pagina 2 e 3 racconta proprio il peso delle proteste di milioni di contadini in India al voto. Ma leggiamoci questo reportage. Non sono un candidato, perché fate la fila per intervistarmi? Scherza mentre ci accoglie nella sua dimora a ridosso di uno degli 84 ghat, le tipiche scalinate di Varanasi che degradano sul Gange come tetti spioventi da cui ogni giorno migliaia di devoti scendono per purificarsi. È sera, ma Vishnarba Nat Mishna si presenta in tenuta da professore, pantaloni e camicia, quella che usa durante il giorno quando insegna ingegneria elettronica all'università. Al calar del sole si trasforma in prete indù, in un doti e curta, passa le serate al tempio lì vicino con grande seguito. È in questa casa che si è recato la scorsa settimana il leader indiano Narendra Modi, a cui Mishna non lesina critiche. Il premier voleva parlarmi di Maganga, il Gange adorato come una divinità. Era già venuto qui 10 anni fa. Prima delle elezioni che lo hanno incoronato premier per la prima volta. Mi aveva parlato per mezz'ora del Gange agonizzante, voleva consigli su come salvarlo. Poi ha destinato quasi 3 miliardi di dollari per bonificarlo, ma durante il suo governo la situazione è peggiorata. Non hanno scelto la tecnologia giusta del nostro progetto, hanno preso soltanto il nome, ci dice sconsolato. In un altro ghat, nel groviglio di case, piccole botteghe e antiche dimore del Maharaja, si leva la voce di Pradmu Mani, leader dei barcaioli, figli del Gange si fanno chiamare, con le storie dei loro antenati raccontate anche nella mitologia. Usano la religione come un brand, stanno affossando la spiritualità di questa città, attacca Mani, sventolando una lettera. Abbiamo scritto alle autorità che non voteremo il BJP se non revocano le licenze a chi organizza crociere. Loro usano grandi imbarcazioni di metallo, non di legno come le nostre, non si fermano a fare le puce, ma fanno molto marketing anche su internet e riescono a strapparci i clienti. I nostri incassi si sono dimezzati. Dopo proteste e scioperi, da questa comunità di 300.000 persone arriva un nuovo monito a ridosso del voto. Sabato si svolge l'ultimo dei 7 round della maratona elettorale, con urne aperte anche a Varanasi, nell'Uttar Pradesh, lo stato più popoloso con i suoi 257 milioni di abitanti. Il partito che vince qui, di solito, finisce per governare anche nella Nuova Delhi. Ma ora si prevede che questo stato sarà tra quelli in cui il partito di Modi registrerà più perdite, considera Rajan Prandemi, consulente politico specializzato in campagne elettorali, che pronostica 50-60 seggi in meno. Se così fosse, altro che supermaggioranza. Da queste Modi, da queste elezioni Modi uscirebbe sì vittorioso, ma ridimensionato, conviene Yogendra Yavad, attivista vicino ad Alleanza Indiana, che riunisce 18 partiti dell'opposizione, tra cui il Congresso dei Gandhi. Effetto dell'inflazione galoppante, della disoccupazione, delle politiche che avvantaggiano soprattutto i grandi imprenditori, ripetono dal campo avversario. Anche la capitale, tra virgolette, dell'induismo, che Modi ha sempre scelto come suo collegio, dove ha sempre stravinto, sta crescendo qualche risentimento. Ho sempre votato per lui, ma ora non credo che lo farò, ci dice Shambaz Asad, 31 anni. Con il padre guida una società di 200 addetti che realizza sari. Il nostro business è calato del 20%, quello del settore tessile del 40%. Invece di intervenire con sussidi, il governo ha moltiplicato le tasse, alzato il costo dell'energia e per via dell'inflazione non riusciamo più a esportare, lamenta, ricordando che in questo settore sono occupate 500.000 di persone in città. Ma è soprattutto da fuori, dalle aree rurali, che arriva la sfida. Alle proteste dei contadini per il caro elettricità e per i danni provocati dalle mucche vaganti, di cui non si possono disfare perché sacre per l'induismo, si sommano le mobilitazioni per le terre espropriate in nome dello sviluppo. I fratelli Pradap sono in prima linea contro il progetto di costruzione di un'hub per il trasporto su camion, che dovrebbe estendersi per 214 ettari sulle terre di 3.000 agricoltori, compresa la loro. Ci hanno offerto una ricompensa pari a un terzo del prezzo di mercato, precisa Udai, che è riuscito a portare il caso alla Corte Suprema. Modi non ha chiuso la campagna elettorale a Varanasi, come ha sempre fatto. È arrivato invece Rahul Gandhi. Vi assicuro che dopo il 4 giugno Narendra Modi non sarà più il primo ministro di questo paese, ha scandito il leader del congresso. Toni da campagna elettorale. Da oggi alle 17, tutti zitti, scatta il silenzio elettorale.
E passiamo a un'altra parte del mondo per poi fermarci con la carta stampata e provare a chiamare a Gerusalemme Michele Giorgio, inviato del Manifesto. Quest'altra parte del mondo è la Nuova Caledonia. Lo prendo da Internazionale di oggi. In Nuova Caledonia il passato è una ferita aperta. Si tratta di un giornale di Dominique Moisi, dell'Esequo, giornale francese. Intanto ricordiamo che con uno specchietto appunto di Internazionale, dal 13 maggio in Nuova Caledonia sono in corso violente manifestazioni contro un progetto di riforma costituzionale che concede il diritto di voto alle elezioni provinciali a chi vive nell'arcipelago da almeno 10 anni, riducendo il peso della popolazione nativa. Dopo l'approvazione della riforma da parte dell'Assemblea Nazionale e del Senato francesi, le violenze tra manifestanti e forze dell'ordine sono aumentate, causando la morte di 6 persone, 4 civili e 2 gendarmi. Il presidente Macron ha proclamato lo stato d'emergenza. La Nuova Caledonia si trova nell'Oceano Pacifico, viene occupata nel 1853 durante il regno di Napoleone III, che ne ha voluto fare una colonia penale. Dal 1946 ha acquisito lo status di territorio d'oltremare, è semi-indipendente ed è amministrata da un altro commissario nominato da Parigi. Il governo è esercitato da un congresso formato dai componenti delle 3 assemblee provinciali elette ogni 5 anni. Per quanto riguarda la popolazione, è formata per il 41% da nativi, i Kanak, per il 24% da persone di origine europea e per il resto si definisce caledoniana mista o appartenente a altre minoranze. Per quanto riguarda l'articolo dell'Esequo, comincia così: la situazione in Nuova Caledonia può essere considerata un conflitto tra calendari politici? Il calendario del presente e quello del futuro legato alla geopolitica hanno trasformato questo territorio del Pacifico in un tassello fondamentale nel contesto delle ambizioni cinesi e dell'elezione un'alleanza sempre più stretta tra Pechino e Mosca. A questo però se ne contrappone un altro, quello del passato, delle emozioni che diventano sempre più forti con il passare del tempo. Come conciliare questi due calendari è la sfida che deve affrontare la Francia. Per avere la misura di quello che sta succedendo in Nuova Caledonia, vale la pena di dare uno sguardo alla Cina. Mentre a Nuumea, la principale città dell'arcipelago, regnano disordine e violenza, a Pechino, dove è stato in visita il presidente Putin, le bandiere cinesi e russe sventolano insieme. Mentre l'autorità della Francia è contestata a Nuova Caledonia, nelle isole Maldive la Cina diventa progressivamente più influente a spese dell'India. Oggi l'intera area Indo-Pacifica trattiene il fiato davanti alle ambizioni cinesi. In questo contesto geopolitico, se la Francia intende presentarsi come potenza del Pacifico, ha bisogno dello spazio geografico e del controllo sui fondali marini e sulle ricchezze naturali della Nuova Caledonia. Parigi sta rischiando di perdere terreno contemporaneamente in Africa, nel Sahel e nel Pacifico. In Africa e nel Sahel direi che l'ha già perso. Allora deve difendere i suoi interessi strategici e economici mantenendo intatta la sua presenza in quest'area cruciale del mondo. Io lo trovo abbastanza sconvolgente questo articolo dell'Eseco, perché l'unica cosa di cui non parla è del fatto che il colonialismo francese continua a non solo a esistere ma anche a dichiararsi legittimo e a autodifendersi, perché questi hanno un'isola che considerano ancora oggi territorio d'oltremare nel Pacifico, e direi che al di là della Cina e della Russia che le persone di questo territorio vogliano allontanare da sé il giogo francese mi sembra il minimo. Andando velocemente, il calendario geopolitico giustificato dal presente e ancora di più dal futuro entra in rotta di collisione con un altro calendario, quello emotivo, quello della memoria del passato, un passato che viene riletto in modo sempre più critico dal sud del mondo. Parigi ha bisogno però è anche del presente, perché questa cosa continua anche oggi. Parigi ha bisogno della Nuova Caledonia, ma una parte degli abitanti dell'arcipelago non vuole più sapere della Francia. Ma guarda te, qualcuno è addirittura scivolato verso un radicalismo e una violenza che riportano alla memoria la fine degli anni Ottanta, quando sono cominciate le rivendicazioni per l'indipendenza del fronte Liberazione Nazionale Kanako e socialista. È evidente che il deterioramento delle condizioni economiche abbia avuto un ruolo negativo nell'evoluzione del clima politico e sociale in Nuova Caledonia, in un contesto emotivo ideologico e probabilmente risulta inasprito dalla guerra in corso a Gaza, probabilmente. La denuncia dell'imperialismo coloniale è divenuta un'arma al servizio degli agitatori, molto probabilmente incoraggiati e manipolati dalle potenze straniere che vorrebbero sostituire la propria influenza a quella della Francia. E io penso che si può.
È brutto questo articolo.
È veramente terribile. Cioè, la bandiera del colonialismo francese.
Esatto, svela molto.
La bandiera del colonialismo francese. Io direi che ci possiamo fermare qui, farvi ascoltare uno spot e poi una pausa musicale. E nel frattempo proviamo a contattare Michele Giorgio in Palestina.
Ti giro. È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante.
Ti giro.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è.
Ti giro.
È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubotta l'antenna.
Adesso prende. Ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampada, dubbata l'antenna.
Siamo al telefono con Michele Giorgio, storico inviato del Manifesto in Palestina e responsabile di Pagina Esteri. Non si trova Michele Giorgio a Gerusalemme, come avevo detto precedentemente, ma si trova in questo momento al checkpoint di Tarcunia. Pronto Michele, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Avete detto giusto, sono a Tarcunia, che il posto di blocco tra la Cisgiordania e Israele a sud, quindi siamo all'altezza più o meno di Hebron. Hebron è lontana da qui pochi chilometri ed è un checkpoint importante perché qui entrano gli aiuti dalla Giordania e quelli organizzati dai palestinesi in Cisgiordania, che dovrebbero poi appunto passare di qui attraversando il territorio di Israele e raggiungere un altro valico, quello di Keren Shalom, che è l'unico dove in questo momento entrano degli aiuti per la striscia di Gaza. Sono qui perché spesso in questo checkpoint arrivano attivisti di destra che cercano di bloccare gli aiuti per la popolazione civile palestinese di Gaza, dicendo che questi aiuti devono essere fermati, perché se i palestinesi non soffriranno la fame, se non avranno nulla, se non saranno messi sotto pressione, non libereranno gli ostaggi e continueranno, diciamo, a tenere gli ostaggi israeliani, a tenere lì a Gaza. E spesso accade che, come questa mattina, alle mie spalle ci sono invece una cinquantina di attivisti israeliani di un'organizzazione che si chiama Standing Together, che invece cerca di fare il possibile con la sua presenza per impedire che gli attivisti di destra possano fermare gli autocarri. Naturalmente c'è anche una forte presenza di polizia, insomma questo è un po' la situazione.
Quindi Standing Together è un'organizzazione israeliana che un'organizzazione israeliana che è per il lo stop al, ai bombardamenti, all'intervento militare.
Sì, sì, è un'organizzazione di queste. Naturalmente noi parliamo sempre di organizzazioni che raccolgono un numero estremamente piccolo di persone, però Standing Together in particolare non riunisce solo israeliani e ebrei, ma ci sono anche dentro palestinesi, palestinesi di Israele. È un'organizzazione che esiste già da molto tempo, non è nata per questa storia di Gaza, e che portano avanti insomma una politica di fine dell'ingiustizia, delle discriminazioni su nuove basi insomma di vivere insieme, appunto Standing Together. E in questa occasione è particolarmente impegnata su questa storia degli aiuti che devono arrivare a Gaza alla popolazione civile, ed essi stessi hanno organizzato qualche convoglio che invece è stato bloccato nelle settimane passate dalla polizia, dicendo che non avevano il coordinamento e l'autorizzazione per mandare aiuti a Gaza.
E ieri abbiamo sentito insomma da questi microfoni una voce da dentro la striscia che proprio della mancanza di tutti i beni per una popolazione che si sta spostando di nuovo anche senza saper bene dove andare, una corrispondenza insomma dai toni ovviamente molto drammatici, e su questo se vuoi aggiungere qualcosa insomma rispetto alla...
Credo che l'allarme che avete ascoltato ieri è assolutamente reale, anche perché dobbiamo considerare che da quando Israele ha cominciato più di 3 settimane fa l'attacco contro Rafah, perché si dice che in realtà l'operazione non sia partita, è naturalmente una stupidaggine, perché è semplicemente una posizione politica per tranquillizzare, per modo di dire, gli Stati Uniti, no? E per fornire delle motivazioni, dei pretesti agli Stati Uniti per non alzare la voce, ma l'operazione è iniziata, i carri armati israeliani sono nel centro di Rafah, e si combatte, la resistenza palestinese si oppone, quindi voglio dire prosegue lì l'offensiva israeliana a tutti gli effetti. E in occasione di quella offensiva inizio maggio abbiamo visto anche l'immagine dei carri armati israeliani al valico di Rafah. Questo ha bloccato praticamente l'ingresso degli aiuti, migliaia di camion sono rimasti bloccati e sono ancora lì gli aiuti che sono stati organizzati dall'Egitto, da varie associazioni, dalla Mezzaluna Rossa egiziana, dalle Nazioni Unite, sono rimasti fermi, tra l'altro sotto il sole, spesso con il cibo che iniziava a marcire. E quindi e solo qualche giorno fa, in base ad un accordo, l'Egitto ha accettato che questi camion potessero entrare non più attraverso il valico palestinese di Rafah, ma attraverso quello di Kerem Shalom, che è un valico israeliano. Quindi diciamo ha dovuto rinunciare l'Egitto alla sua posizione di principio che il valico di Rafah, la frontiera tra Gaza ed Egitto, è una frontiera gestita da palestinesi e egiziani e non da israeliani, ma ovviamente c'era l'urgenza di cominciare a far entrare cibo ed altri generi di prima necessità per la popolazione, perché la situazione è estremamente difficile di nuovo, come lo era 2 mesi fa quando c'è stato l'allarme più forte rispetto alla carestia. Naturalmente non significa che nelle settimane, mi scuso per il frastuono, passano continuamente degli autocarri qui, e dicevo appunto non è che nelle settimane passate i palestinesi avessero goduto di particolare abbondanza di cibo e di altri generi di prima necessità, assolutamente no, però la situazione era leggermente migliorata rispetto a 2 mesi fa, rispetto a febbraio e marzo, che sono stati proprio i mesi più terribili. E adesso, dopo che Israele ha occupato il valico di Rafah e quindi si è bloccato tutto l'ingresso dell'aiuto umanitario per Gaza, è chiaro che dopo 3 settimane i palestinesi si ritrovano di nuovo da un punto di vista umanitario in una situazione difficilissima, senza che nessuno, dobbiamo sottolinearlo, abbia realmente alzato la voce di fronte a questa situazione, e limitandosi, questo parlo soprattutto dei paesi occidentali, europei, degli Stati Uniti, alle solite dichiarazioni di circostanza, di critica neanche troppo forte a Israele. E niente, poi naturalmente c'è tutta la questione del nord di Gaza che è nella situazione più difficile per quanto riguarda gli aiuti, perché quella zona lì è controllata in gran parte da Israele, che l'ha praticamente tagliata lì dal resto di Gaza, e c'è la questione che Israele vorrebbe che gli aiuti passassero solo attraverso i suoi checkpoint, le sue strutture, oppure attraverso quel famoso molo porto galleggiante che hanno costruito gli americani spendendo una cifra favolosa per solo i 3 mesi di attività, che tra l'altro questo molo ha funzionato solo pochi giorni, perché adesso ha subito dei danni a causa di una mareggiata e dovrà essere riparato, e ci vorranno giorni e giorni, quindi non potrà ricevere da Cipro gli aiuti e distribuirli. Peraltro fino ad oggi aveva distribuito comunque ben poco, dimostrando di essere un progetto assolutamente inutile e che gli americani hanno attuato con le proprie forze armate e navali unicamente per soddisfare le richieste di Israele, che non vogliono le Nazioni Unite, non vogliono ovviamente Hamas che distribuisca il cibo nel nord della striscia di Gaza.
Senti, per quanto riguarda il sud invece abbiamo letto dalla prima pagina del Jerusalem Post che l'IDF insomma rivendica il controllo completo del corridoio di Filadelfia. Quindi questo cambia in qualche modo la situazione rispetto all'Egitto e a quella parte?
Beh, naturalmente c'è tensione con l'Egitto già da diversi giorni, e questa notizia è chiaro che aggrava questa tensione, perché il corridoio Filadelfia corre per circa 14 chilometri lungo il confine e per gli egiziani questo territorio deve essere controllato dai palestinesi e da loro, questa striscia di territorio, e non dagli israeliani, quindi la ritengono una violazione di accordi presi in passato. Poi da qui a pensare ad una crisi di rapporti tra due paesi che sulla sicurezza collaborano attivamente da molti anni, quindi non immaginiamoci reazioni o conseguenze così gravi al punto da spingere Sisi a fare un passo in un'altra direzione. Però gli egiziani sono sicuramente molto nervosi per questo, perché temono sempre che poi tutta questa situazione possa portare i palestinesi a sfondare la frontiera, a cercare scampo all'interno del territorio del Sinai, quindi il territorio egiziano, cosa che per la verità pare assai improbabile, perché ben 1 milione degli sfollati e degli abitanti di Rafah si sono appunto spostati, come ricordavate dallo studio, sono scappati via da Rafah di fronte all'avanzare dei mezzi corazzati israeliani, però sicuramente crea tensione, anche perché c'è...
Sono scappati verso che direzione?
Fuggono verso i Mawasi, dove c'è stata 2 giorni fa quest'altra strage. Noi sappiamo della strage 45 presunti almeno, che sono morti quasi tutti bruciati, ahimè, domenica sera per questo bombardamento israeliano. E poi però 2 giorni fa, come sapete, c'è stato un altro bombardamento in un campo di tende di sfollati nella zona di Mawasi, che è una zona agricola ad ovest di Rafah, una zona diciamo vicina alla costa di Rafah, dove già peraltro c'è decine di migliaia di palestinesi che si erano rifugiati lì, e poi scappano verso Khan Yunis, che è un ammasso di macerie, e quindi vanno in condizioni terribili, oppure vanno a Deir el-Balah, che è un po' più a centro della striscia di Gaza. Naturalmente vanno a vivere in condizioni terribili, senza nulla, perché già aver organizzato i campi di tende in questi mesi a Rafah era stato molto complicato per il gran numero di persone, quindi la popolazione, nonostante fosse in quel momento leggermente più sicura ma non immune dalla guerra e dai bombardamenti, però già era stato molto complicato cercare di fornire cibo ma anche servizi alla popolazione. Mi riferisco innanzitutto a quelli igienici. Siamo in estate, potete immaginare che la mancanza delle condizioni minime igieniche a Gaza avrà delle conseguenze notevoli, lo dicono tutti ovviamente. E dicevo appunto, adesso scappano in quella direzione, e tra l'altro, ritornando alla questione dell'Egitto per un punto importante, Israele dichiara di aver scoperto un numero incredibilmente alto di tunnel che collegherebbero Gaza all'Egitto, in, proprio passando sotto questo corridoio Filadelfia, cosa che l'Egitto ha smentito nettamente dicendo che non era vero e che non c'era nessun passaggio, quindi anche questo è un motivo di contrasto e di tensione. Però Israele dice che, avendo occupato il corridoio Filadelfia, adesso ha tagliato la linea di sopravvivenza di Hamas. Noi naturalmente vi riferiamo queste dichiarazioni, non sappiamo quanto siano aderenti alla realtà. Certo. Per la verità ci sembra abbastanza poco, visto quello che dopo 8 mesi si vede sul terreno con Hamas ed altre organizzazioni palestinesi che sembrano ancora sufficientemente organizzate ed in grado di opporre una resistenza alle forze armate israeliane.
E rispetto agli aiuti c'è, leggiamo, un rinnovato attacco all'UNRWA da parte dei politici israeliani, no? Abbiamo visto la richiesta di estrema destra di dedicare l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi terrorista.
Beh, questo ovviamente è un progetto che non si arresterà e andrà avanti, perché l'UNRWA è un'agenzia che Israele tiene sotto sotto tiro oramai da tantissimi anni, non è una cosa recente. La guerra ha semplicemente fornito nuove occasioni per attaccare questa agenzia dell'ONU, che è la più organizzata a Gaza ed è quella che ha le possibilità logistiche di distribuire meglio gli aiuti alla popolazione, ma non riesce a farlo perché Israele la boicotta e una serie di paesi, a cominciare gli Stati Uniti, tutto sommato si adeguano a questa politica, anche se abbiamo visto che i paesi europei, che erano, e anche altri, che subito erano scattati a gennaio a sostegno delle accuse israeliane che l'UNRWA è collusa con Hamas, che 12 dei suoi 13.000 membri dipendenti a Gaza avevano partecipato all'attacco del 7 ottobre, quindi erano stati tagliati i fondi all'UNRWA, sospesi, eccetera, e sarebbero stati di nuovo ripresi da parte di questi paesi donatori.
Sì, ultima della serie, appunto, anche l'Italia li ha ristabiliti proprio in questi giorni.
È stata la prima, uno dei primi paesi, credo il secondo dopo gli Stati Uniti, ad annunciare la sospensione degli aiuti. Tra l'altro aspetta, dicevo che l'Italia è stato uno dei paesi, tra il secondo paese forse per gli Stati Uniti, a tagliare i fondi all'UNRWA. Ed è stato probabilmente l'ultimo a riprenderli dopo che tutti gli altri avevano capito che ovviamente queste accuse nei confronti dell'UNRWA sono quantomeno esagerate, insomma. Quindi,
su questo si è posizionato la Cina, abbiamo visto, insomma, negli ultimi giorni con che ha, insomma, dichiarato 3 milioni di dare 3 milioni all'UNRWA.
Sì, l'UNRWA, tra l'altro, questa è una cosa importante da dire, da diversi anni è in una crisi di budget gravissima, cioè quello che sta accadendo adesso è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché l'UNRWA, che è essenziale, lo voglio ricordare perché è importantissimo, per assistere quasi 6 milioni di profughi palestinesi, non solo a Gaza, non solo in Cisgiordania o a Gerusalemme, dove tra l'altro la sua sede, il suo quartier generale, è stato attaccato da estremisti israeliani, e con questa nuova legge che vogliono spiegare alla Knesset, vogliono proprio chiudere il quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme, tra le altre cose, oltre a dichiarata organizzazione terroristica. Ma l'UNRWA assiste milioni di palestinesi in Libano, in Siria, in Giordania, ci sono 2,5 milioni di profughi palestinesi che vivono appunto in campi per rifugiati. E senza l'UNRWA, che assicura, la voglio ricordare, non solo il cibo, quello è un secondo compito. L'UNRWA è sostanzialmente nata per fornire istruzione ed assistenza sanitaria ed altri servizi ai profughi palestinesi, ma distribuisce nei momenti di emergenza anche generi di prima necessità. Quindi è di una importanza fondamentale. E questi attacchi che vengono portati ad ora sono pericolosissimi ed hanno un fine politico. L'UNRWA rappresenta la questione dei profughi, i profughi palestinesi che chiedono il diritto al ritorno nella loro terra d'origine, e quindi per Israele già da diversi anni, e soprattutto durante il mandato di Donald Trump è stato molto evidente, si sta facendo di tutto per cercare di chiudere questa agenzia, perché da un punto di vista simbolico continua a rappresentare 76 anni dopo la Nakba la questione dei profughi palestinesi e il diritto al ritorno, e questo è il motivo politico, non è certo legato al fatto che 12 o forse anche di più membri dell'URWA, dipendenti dell'URWA palestinesi avrebbero partecipato al 7 ottobre. È una questione, come vi dicevo, legata soprattutto a ciò che l'URWA rappresenta per il diritto al ritorno dei palestinesi.
Senti, per chiudere, poi ovviamente hai tutto il tempo che vuoi, se vuoi aggiungere qualcosa, vorremmo chiederti notizie di quello che sta continuando a succedere in Cisgiordania, di qual è la situazione a Gerusalemme. Abbiamo letto per esempio negli ultimi giorni un dato, più di 8.000 persone arrestate dal 7 ottobre.
Sì, la Cisgiordania è un territorio che si è detto spesso è rimasto sostanzialmente calmo da parte palestinese durante questi circa 8 mesi di offensiva israeliana a Gaza e con tutto quello che è accaduto e accade ogni giorno a Gaza. Però in realtà sul terreno le cose sono molto gravi, quelle che accadono. Innanzitutto le incursioni continue dell'esercito israeliano, senza poi contare ovviamente le scorribande dei coloni, gli arresti notturni, 8.000 persone. Certo, molte sono state poi rilasciate, ma evidentemente non avevano proprio fatto nulla, erano persone innocenti che sono state prese spesso nel cuore della notte nelle loro abitazioni e portate via senza alcuna tutela legale e imprigionate talvolta per settimane, talvolta per mesi all'interno di queste prigioni israeliane che sono state spesso allargate con campi di tende, in qualche caso soprattutto nel Negev, per accogliere i palestinesi. Come vi dicevo, la situazione però si sta anche riscaldando, al di là del numero elevato di arresti e anche di circa 500 palestinesi uccisi da ottobre fino ad oggi in queste incursioni, soprattutto nelle incursioni dell'esercito israeliano. Ecco, la situazione si sta riscaldando. Ad esempio, nelle ultime ore abbiamo visto che un palestinese con la sua auto ha investito e ucciso due soldati israeliani, questo è avvenuto ieri in Cisgiordania, e i raid si intensificano. Ci sono stati spari ieri da Jenin verso una località israeliana all'interno non della Cisgiordania ma di Israele, quindi è chiaro che tutta questa situazione, questa offensiva, sta cominciando ad avere anche dei riflessi importanti in Cisgiordania, e vedremo con che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quello che è che la condizione per i stessi in Cisgiordania è durissima, perché ci sono misure non solo repressive ma anche economiche. Israele non permette ai lavoratori palestinesi, erano oltre 100.000, di entrare nel suo territorio come manovali, come accadeva prima con dei permessi, e questo naturalmente ha significato che decine di migliaia di famiglie palestinesi hanno perduto ogni forma di reddito, perché l'economia palestinese è debole, non può sostenere tutta la popolazione sotto occupazione in Cisgiordania, e quindi ci sono fenomeni appunto di persone che chiedono davvero l'elemosina, che chiedono aiuto su internet, perché sono in condizioni gravissime, e Israele tra l'altro attua anche delle politiche di taglio dei fondi non israeliani ma palestinesi, che sono destinati all'autorità nazionale di Abu Mazen, che a sua volta non può pagare per questo motivo gli stipendi a decine di migliaia di impiegati dei ministeri, degli ospedali, delle scuole. E quindi è una situazione molto molto difficile in Cisgiordania, e queste politiche repressive ed economiche sicuramente avranno, se non si sbloccheranno, avranno delle conseguenze sul terreno, io credo molto presto.
Senti, noi ti ringraziamo molto, come sempre sono insomma preziose le notizie, le testimonianze, le riflessioni che ci dai, e sentiamo il rumore dietro di te proprio perché appunto lo ricordiamo, non sei a casa tua ma sei un checkpoint dove peraltro ci sono anche contrapposizioni in corso tra israeliani di destra e invece organizzazioni più progressiste che cercano di difendere l'arrivo degli aiuti umanitari. Non so se questa situazione si è mossa da quando stai lì.
Non ci sono stati sviluppi, anche perché la polizia è molto presente. e almeno per ora non ci sono state conseguenze, però certo è, così chiudo e vi saluto, saluto gli radioascoltatori, certo è che questa storia dello stop agli aiuti destinati a Gaza, in questo caso che arrivano dalla Giordania e dalla Cisgiordania, è molto molto seria, perché il flusso di aiuti che entrano a Gaza è minimo in questo momento, quindi qualsiasi interruzione ha gravissime conseguenze, gravissimi riflessi per tantissimi civili nella striscia.
Grazie ancora, un abbraccio e a presto.
Buon lavoro a voi.
Chiudere l'argomento e probabilmente anche la rassegna stampa sulla Cisgiordania, scrive Fabio Scuto sulle pagine del Fatto Quotidiano, all'ombra di Gaza i Rambo di Dio ora attaccano con la divisa, e di Kirbet Zanuta è rimasto ben poco, oltre alle rovine di un pronto soccorso e di una scuola elementare. Una parete della clinica inclinata di lato reca un cartello che dice che era stata finanziata da un'agenzia dell'Unione Europea che forniva sostegno umanitario ai palestinesi a rischio di trasferimento forzato in Cisgiordania. Vicino alla scuola qualcuno ha piantato la bandiera di Israele come un altro tipo di annuncio. Questa adesso è terra ebraica. La sorte di almeno 60 villaggi palestinesi della Cisgiordania è la stessa di questa piccola comunità non distante da Hebron, che annoverava 150 persone. Dalle rovine del villaggio c'è una chiara vista sulla vallata fino a un avamposto, si chiamano così gli insediamenti non ancora approvati dal governo israeliano, chiamato Meitarim Farm. Costruita nel 2021, la fattoria è la base operativa per gli attacchi dei coloni ai villaggi circostanti. Meitarim Farm è illegale, secondo il diritto internazionale, è illegale, secondo la legge israeliana, eppure è lì. Non c'è nessun impegno a fermare la costruzione di questi cosiddetti avamposti o la violenza che ne deriva. I settler, oltre, cioè i coloni, oltre la linea verde del 67, sono già più di 500.000. Sono 1.200 i palestinesi che hanno abbandonato le loro fattorie, stalle, orti, vigneti, frutteti, ovili, piccole attività artigianali, e sono fuggiti altrove dopo il 7 ottobre. Ovunque, basta che sia lontano dai Rambo religiosi che si sono impadroniti della Cisgiordania mentre il mondo si concentra su Gaza. Gli attacchi dei coloni contro i villaggi arabi sono in costante aumento rispetto al ritmo precedente la guerra. Nel mese di gennaio sono stati registrati 108 attacchi, nel mese di febbraio 145, nel mese di marzo 141. I morti si contano a centinaia, ma non fanno notizia. La quota dovuta dell'informazione sulla crisi palestinese è assorbita da Gaza, ma intanto la mappa della Cisgiordania viene completamente ridisegnata. Solo nell'ultimo mese 70 ettari di terreni coltivati palestinesi sono passati di mano o sono stati sequestrati dall'IDF per evitare attriti. Per evitare attriti è un virgolettato. In ogni momento centinaia di migliaia di abitanti di villaggi palestinesi sono esposti a aggressioni sfrenate, spesso perpetrate da ebrei in abiti religiosi, armati di fucili o pistole, mazze o pietre, molotov o torce o qualunque cosa sia necessario per appiccare un incendio doloso. Migliaia ormai gli ulivi, mandorli tagliati con le seghe elettriche o i campi bruciati col benzene, dove così le greggi dei pastori palestinesi non potranno più pascolare, condotti d'acqua tagliate per assetare gli arabi. Tutto ciò avviene con l'incoraggiamento del governo, sotto la protezione dell'esercito e di fronte all'indifferenza della maggioranza degli israeliani. Anzi, ben due ministri del governo, Ben-Gvir e Smotrich, li incoraggiano, li spingono a osare sempre di più. Quella terra appartiene agli ebrei per diritto divino. E poi i coloni sono soprattutto ben armati. I Rambo del Signore hanno cernecchi e kippà, ma imbracciano M16 forniti dall'IDF, radio per comunicare. Impongono posti di blocco all'uscita dei villaggi arabi, molte strade sono state ostruite con blocchi di cemento. Di fatto per i palestinesi anche un piccolo spostamento diventa problematico. Gli uomini dell'esercito del Signore in questa guerra santa ebraica non sono stupidi, sono fiduciosi che le continue vessazioni che applicano produrranno il risultato desiderato, o emigrazione cosiddetta volontaria o espulsione di massa punitiva, o entrambi. Colpisce, dopo aver chiacchierato con alcuni di loro, il fatto che pochi fra i coloni sono Sabra, cioè nati in Israele, ma immigrati di recente arrivo, soprattutto dagli Stati Uniti. Si sentono accenti del Bronx e del Michigan. Molti di loro sono stati richiamati dopo la guerra di Gaza, quasi 7.000, e spadroneggiano con la divisa dell'IDF. Ma sarebbe difficile prevedere il comportamento di questi Rambo religiosi e quanto sarebbero obbedienti alla tradizionale catena di comando dell'esercito, perché in molti considerano il loro ruolo di coloni come stabilito da Dio. Proteggere le persone che compiono tali violenze contro i civili palestinesi è l'oscuro segreto della giustizia israeliana. Mai un colpevole, mai una condanna. Il movimento nazionalista ebraico, talvolta criminale, ha potuto operare impunemente per decenni e si è spostato gradualmente. Era ai margini della società, è diventato la corrente centrale della società israeliana. Questo insomma tanto per ricordare quello che succede nel resto della Palestina.
Ma poi mi piace che Liam Appé va in